of our Initio Conquista di Mano. Cosa significa però fondamente prendere rifugio nei tre gioielli? Allora abbiamo questi tre gioielli, il Buddha Dhamma Sangha, il Buddha, il Maestro, che riferisce alla nostra guida, la figura storica che è vissuta in India 26 secoli fa, che si è perfettamente realizzato, e poi il suo messaggio, il suo insegnamento, la via di mezzo che conduce alla liberazione, questo è il Dhamma, e poi Sangha, la comunità dei praticanti, il livello più alto è Arya Sangha, che è la comunità dei nobili, persone che hanno applicato a qualche livello il messaggio del Buddha e hanno raggiunto uno dei stati di risveglio, un livello di risveglio. E poi c'è Sangha convenzionale, che è la comunità monastica, che il Buddha ha stabilito da se stesso con la sua regola interna durante la sua vita, che poi ha fatto sì che il suo insegnamento poteva durare nel tempo, affinché ancora oggi, 26 secoli dopo, questo suo messaggio continua di essere praticato, realizzato, trasmesso. Già nei primi tempi del Buddha, non soltanto i monaci e le monache prendevano i tre rifugi, ma anche i discepoli laici. Quindi non significa improvvisamente divento un monaco o una monaca. E quindi ad un livello più profondo, più interiore, che trascende convenzioni religiose. Buddha non era il suo nome, era come un appellativo, un titolo che è stato dato al momento del risveglio, quindi significa risvegliato o colui che conosce. Quindi questo è il luogo sicuro, il vero rifugio. Okay? Come possiamo prendere rifugio nel Buddha storico? Anche se andiamo in India, sono tanti secoli che non c'è più in questo mondo. Ma qui ed ora, quando siamo veramente consapevoli, è come essere Buddha, essere colui che conosce. Il Dhamma, nel livello più profondo, è la realtà delle cose come sono. Quindi non sono le nostre opinioni, punti di vista, le nostre percezioni che per forza sono parziali e distorte. E quando siamo veramente consapevoli, possiamo vedere prospettiva, vedere oltre l'apparenza superficiale. E quindi il rifugio è nel vedere le cose come sono, invece di credere ciecamente nella nostra percezione limitata, o nella nostra opinione, preferenza. E il Buddha, quando un monaco era diventato troppo attaccato alla figura del Buddha stesso, quindi stava sempre lì, guardando al Buddha con gli occhi spalancati. Era ossessionato con la forma esterna del Buddha, che l'aveva rimproverato, dicendo che quello che vede avanti è solo con la forma fisica, è soggetto al cambiamento, alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. Quello che si vede non è il Buddha. Ha detto, chi vede il Dhamma, o chi conosce il Dhamma, conosce il Buddha. Chi conosce il Buddha, conosce il Dhamma. Quindi c'è questa relazione unita. Sono della stessa realtà. Quando siamo veramente consapevoli, è come vedere oltre le apparenze superficiali, oltre quelle qualità particolari, ma vedere in termini dell'universalità, dell'impermanenza. Quello che conosce l'impermanenza è la mente risvegliata. E questa parola Dhamma è usata in molti modi diversi. E in un senso tutto è Dhamma. Tutto è così com'è. È come la natura delle cose. E quando vediamo le cose sono così come sono, non ci perdiamo nella nostra mente proliferante o giudicante, dice non dovrebbe essere così e non è giusto e perché qualcuno non fa qualcosa e creiamo un mondo di sofferenza. Non riusciamo ad accogliere le cose come sono. Era per un lungo periodo era l'insegnamento principale di Ajahn Chah, di Ajahn Sumedho, che iniziava a dire le cose sono così. E ad un in un modo sembra piuttosto ovvio. Sì, certo le cose sono così come sono. Perché lo prendiamo in modo superficiale. Però abbiamo questa tendenza fortemente condizionata di lasciarci prendere dalla reazione, volere, non volere, la proliferazione mentale, tutto quello che costruiamo sopra, creiamo mondi interi sulle cose come sono. Quindi possiamo anche chiederci, è un tipo di investigazione utile nella meditazione, di poter discernere quello che c'è nel momento, quello che sperimentiamo nel momento e quello che aggiungiamo sopra. E gradualmente in questo processo si tutto semplifica e si sta più con una mente serena, non reattiva, accogliendo il momento così com'è e tutte quelle abitudini di reattivi cadono via e la vita diventa molto più semplice e poi possiamo discernere quando e come conviene rispondere al momento presente, perché normalmente ci lasciamo prendere dalla reazione immediata, l'impulso che è basato sulle abitudini che abbiamo sviluppato, che molto spesso sono anche forme di così chiamati veleni mentali. Quindi non significa che dobbiamo solo essere passivi, e le cose sono così, e non fai mai nulla. E quindi c'è questa reazione, il Buddha che conosce il Dhamma, quando siamo consapevoli, possiamo essere più in grado di vedere la realtà così com'è, non filtrata o complicata dalle abitudini mentali. E poi Sangha, a livello profondo, interiore, è quello in noi che aspira, quello in noi che è capace di lasciare andare le proprie preferenze, i propri desideri per il beneficio della famiglia, per il beneficio delle comunità. È un senso di comunione e di non vivere solo sulla base di questo io, cosa voglio io, cosa penso io. In Occidente, in Oriente, il senso del sé è molto più razionale, esiste nel senso di appartenenza a qualcosa più grande, un senso di comunione, e quindi sono spesso molto più capaci di collaborare insieme. C'è meno individualismo, perché questo forte senso del sé alla base di tanta nostra sofferenza. Possiamo riconoscere in noi quello che è attratto alla bontà, che vuole fare il meglio della nostra vita, che non vogliamo vivere solo per accumulare cose, fare esperienze, esercitare potere sugli altri solo per me. Penso che vediamo le limitazioni e la miseria di vivere in quel modo. Quindi, molto spesso però siamo condizionati di sentire in colpa o di avere basso stima di sé, perché è facile accogliere gli ideali, di avere un senso che come dovremmo essere, come un essere illuminato dovrebbe essere. E molto spesso sentiamo molto lontani e tendiamo, abbiamo una lunga educazione, abbiamo sviluppato l'intelligenza discriminativa che si basa su vedere le differenze e nutre un atteggiamento critico. E noi siamo spesso prime vittime di questa tendenza. E così tendiamo di fissare sui nostri difetti, gli sbagli che abbiamo fatto nel passato, e forse anche nella nostra cultura basata sulla la cultura giudeo-cristiano, il senso del peccato, il peccato originario. E molto spesso c'è un forte autodenigrazione e anche proprio odio per se stessi, è molto prevalente, l'ho notato in me stesso, una forte autocritica che era molto più duro con me stesso, con le altre persone. Potevo facilmente perdonare le altre persone, ma continuavo a punirmi. E come vi ho raccontato forse l'altra volta, che quando il nostro maestro Ajahn Sumedho parlando di questa tendenza di definirci dai nostri problemi, le nostre mancanze, e ci ha invitato di portare in mente le nostre buone qualità e i nostri pregi. Io stavo lì cercando di pensare di qualcosa e la mente era completamente svuotata, non riuscivo a pensare niente. Ad un certo punto ho pensato, ma strano, perché ci deve essere qualcosa di buono. Sono diventato un monaco buddista. Ho fatto una grande rinuncia e mi sono impegnato in questa via. E poi ricordando, c'era un senso di voler fare del meglio per me stesso, per il mondo. Volevo contribuire in qualche modo al benessere dell'umanità. E quindi in fondo c'erano delle aspirazioni nobili, però non mi riconoscevo, pensavo di essere un po' nevrotico, un po' pigro, un po' incapace. E quindi di poter riconoscere questo in noi e di rendere cosciente e stabilire le nostre buone intenzioni, ricordare le nostre buone intenzioni. E poi siamo più pronti ad avere considerazione per gli altri, di lasciare andare quello che voglio io, sono più capace di agire per il bene degli altri. Non dà un senso di obbligo che dovrei, ma viene naturale, perché può dare, aiutare qualcuno, può avere un'azione positiva e poi porta gioia, serenità nel cuore. E quindi Sangha è la nostra virtù. Se siamo attratti alla bontà, allora cos'è che attratta la bontà se non è la bontà stessa? Come riconoscere e gestire la parola futile quando diventa dannosa? Nel sentiero descritto dal Buddha che porta verso la calma, la conoscenza diretta, la liberazione dalla sofferenza, c'è anche un fattore che si chiama retta parola, che almeno cerchiamo di essere onesti o di non parlare in modo di ingannare persone, di mentire, ma anche a livello più raffinato cerchiamo di evitare parole dannose, parole che possono causare conflitti, disarmonia, o parole che sono anche futili, che non sono di nessun vantaggio. Molto spesso parliamo solo per abitudine, per sfogarci, o perché se c'è silenzio cominciamo a sentire imbarazzati, e perché spesso quando persone stanno insieme e nessuno parla è perché c'è una tensione nell'aria, forse c'è stata una lite e nessuno osa dire qualcosa. E quando facciamo dei ritiri in silenzio, a volte persone mi dicono: ma non ho un problema di alzarmi presto e di non mangiare dopo mezzogiorno, però penso che sia molto difficile non parlare. Quindi dico, ma vieni a provare. E forse non in quel contesto, con un gruppo di persone che stanno insieme, può essere un po' disagio all'inizio, perché è una cosa nuova, ma si comincia a rilassarsi, e nello silenzio, e nello sviluppo della meditazione, e parlo anche dell'importanza di un atteggiamento gentile, di questa qualità del cuore, metta, che si sviluppa, gentilezza amorevole. Si comincia veramente a sentire un senso di comunione con gli altri. A volte dopo un ritiro in silenzio si ha la sensazione di conoscere meglio le persone da quando parlate insieme. È molto più facile stare sereni insieme, e quando si comincia a parlare vengono fuori opinioni diverse e discussioni accese e vengono fuori le differenze. Però è anche comunicare è importante per poter vivere insieme. La comunicazione ci aiuta a collaborare, a vivere insieme, a trasmettere cose importanti. Ma avendo fatto un periodo di silenzio, di aver imparato a fermarsi quando c'è l'impulso di dire qualcosa, e si riesce a fermarsi e di tornare ad un stato di agio, è un po' come fare un digiuno. Se uno ha mai fatto un digiuno, di aver passato un periodo senza mangiare, una volta ho fatto vari digiuni. La prima volta era per una settimana. Era forse prima, non avevo mai digiunato per un periodo così lungo, magari un giorno intero se stavo proprio male. E i primi paio di giorni erano un po' difficili, perché c'è ancora fame, si diventa ossessionati del cibo e si sente debole. Ma intorno al terzo giorno c'era qualcosa, era cambiato e stavo bene, stavo tranquillo, non avevo sensazione di fame. E tutto era diventato molto più leggero. E non era così difficile come avevo pensato. Però non si può digiunare per sempre. Anche se a volte si legge di guru in India che non mangiano più, la mia mente scettica ha difficoltà a credere in queste cose. Però poi, quando si riprende a mangiare, bisogna stare molto attenti, perché appena si comincia a mettere qualcosa nella bocca, c'è un'esplosione di sapore squisito, anche per una semplice mela. Sembra così squisito e comincia a divenire, come si dice, la... E sì, cioè, comincia a fare la fame, il senso di vuoto, è difficile a resistere quelle tentazioni, poi mangiare di tutto. Bisogna fare molto lentamente, molto gradualmente, altrimenti perché lo stomaco nel frattempo si è diventato più piccolo e bisogna iniziare con mangiare veramente poco e giorno per giorno aggiungere un po' di più. Però poi si ha può cambiare il rapporto con il cibo. E non è soltanto un'abitudine. Adesso è l'orario quando si deve mangiare, non perché si ha veramente fame. E il senso di mangiare, il motivo di mangiare non è per esperienze piacevoli o per distrarsi, è per il proprio nutrimento, il nutrimento del corpo, per la salute e di avere energia abbastanza di fare le cose che sono utili. E non si teme di saltare un pasto o di anche andare un giorno o alcuni giorni senza mangiare. Io ero un po' condizionato da mia madre di pensare che potevo morire se saltavo un pasto. Mia madre, che anche quando ero abate dal monastero, avevo più di 50 anni, andavo a casa e continuavo a cercare di farmi mangiare. Anche nel pomeriggio, quando non possiamo. Probabilmente le mamme italiane sono ancora peggio. Quindi è un po' simile con di poter fare un periodo senza parlare, o parliamo del nobile silenzio, che significa non necessariamente silenzio assoluto, ma di parlare solo quando è veramente necessario e utile, non solo perché di sfogarsi o per far ridere qualcuno o far passare del tempo o per pettegolezza. E queste persone che mi dicevano all'inizio del ritiro di pensare di trovare difficile a non parlare, erano quelli che mi venivano dopo, è stato molto bello il ritiro, ho apprezzato particolarmente di poter stare in silenzio, adesso torno a casa ma non ho più voglia di parlare. Però ovviamente è una facoltà importante la comunicazione, ma poi possiamo avere più discernimento. Il rapporto può cambiare e stiamo più attenti a cosa dire e quando dire. E quando comprendiamo qualcosa sarà utile a comunicare. Una riflessione, mi sembra che veniva dal Buddha, di tre cose principali da prendere in considerazione. Quello che vogliamo dire è vero o non vero, se è utile a dirlo o no, magari per il beneficio della persona, e se è il momento e il posto giusto a dire queste cose. E quindi parliamo solo se è vero, è utile, è il tempo è il posto giusto. Perché uno possiamo pensare, sì, è vero, è importante che questa persona sappia queste cose, però possiamo renderci conto che magari non è il momento giusto, davanti all'altra persona, potrebbe sentire un imbarazzo, andare in difesa e non accogliere quello che voglio dire, oppure sembra un po' giù al momento, magari di aspettare il momento quando sembra più ricettivo. E quindi questo tipo di riflessioni possono essere utili. Parole utili non sono sempre necessariamente dannose, a volte usiamo le parole, magari diciamo, facciamo delle battute per far sciogliere il ghiaccio, per rendere persone a loro agio, anche se non c'è qualcosa di profondo, importante nella comunicazione e per aiutare un po' a far sentire le persone a loro agio e così via. Quindi dobbiamo usare il nostro discernimento. La consapevolezza che include quell'impulso interiore, l'intenzione dietro, la situazione così com'è. E gradualmente possiamo diventare più abili. Ma ovviamente la parola può venire fuori dalla bocca in modo molto veloce. È molto più facile a dire qualcosa brutta che magari dare un pugno a qualcuno. Bisogna alzare la mano e prendere dietro. C'è tempo per fermarsi. Mentre le parole possono scivolare via dalla lingua. E poi ammettiamo a noi stessi quando ci siamo persi, abbiamo sbagliato, abbiamo detto qualcosa, magari non era il caso, era un po' tagliente, forse abbiamo offeso qualcuno, o ho detto qualcosa che non era proprio 100% vero, e di notare le conseguenze che sperimentiamo noi, in senso di dispiacere, vergogna, eventuali conseguenze per le altre persone e così impariamo anche dai nostri errori. Non possiamo iniziare già perfetti, dobbiamo iniziare da dove siamo. È un processo di addestramento. Anche tra monaci è facile cominciare a fare pettegolezza, hai sentito di quella monaca quando non ci siamo visti per tanto tempo. E chiaramente non c'è sempre un'intenzione negativa, non è necessariamente dannosa, è solo per informarci. Possiamo di sapere cosa sta passando una persona, possiamo sapere che magari sta male, viene la voglia di contattare la persona, e sapere se c'è qualcosa che si può fare, eccetera. È bella o brutta? Né bella né brutta, o un po' tutte e due. La vita è così com'è. a volte è bella, a volte è brutta, a volte è mista. Penso che possiamo renderci conto, noi che siamo qui, siamo piuttosto fortunati rispetto a tanti miliardi di persone, che abbiamo un stile di vita, di libertà. È improbabile che ci manca qualcosa di essenziale, non per creare un senso di colpa, ma di poter apprezzare e non perderci nelle lamentele, che molto spesso anche le persone che hanno di più si lamentano per, non so, c'è sempre qualcosa, quello che fa il governo e... E possiamo sempre trovare qualcosa da criticare, lamentare e prendiamo per scontato tutto quello che abbiamo. E poi quello che conta è cosa facciamo con la nostra vita. Cerchiamo almeno di non causare altra sofferenza. E magari possiamo anche a volte vedere modi di fare qualcosa di positivo, qualcosa di utile, contribuire al maggiore benessere degli altri. C'è nell'insegnamento buddista c'è un tipo di cosmologia quando si parla del samsara, che è la cicli di nascita e morte, e c'è il reame umano è considerato veramente prezioso perché abbiamo delle buone condizioni per poter risvegliarci, per liberarci da questa schiavitù, ai cicli senza fine di nascita e morte. Il Buddha descriveva altri reami, i reami animali che conosciamo, reami di spiriti affamati e di reami infernali e reami al di sopra di noi, esseri divini o di come angeli o di divinità che godono i risultati del loro buon karma. Però non c'è sosta per sempre in nessuno di questi reami. E quindi, come un essere umano, abbiamo una mente riflessiva. Possiamo riflettere su noi stessi, su quello che sperimentiamo, quello che intendiamo fare. Abbiamo questa intelligenza che possiamo usare per venire a comprendere direttamente e liberarci dalla sofferenza che viene dall'ignoranza, dal non comprendere. E siamo anche fortunati perché c'è un livello di sofferenza evidente nella vita umana, che in questi reami superiori, questi esseri che non hanno neanche un corpo fisico grossolano, è tutto molto raffinato, grande sottigliezza, i piaceri sono molto molto raffinati, e il problema è che dukkha non è evidente, non sono motivati a coltivare niente, solo godono queste esperienze piacevoli, ma prima o poi tutta questa karma positiva sarà esaurita e possono solo scendere. Quindi c'è una tristezza in quei reami. Un po' come avere tanti soldi nella banca e solo spendere soldi, divertendosi, facendo delle belle esperienze, e poi un giorno non ci sarà più niente nella banca e poi la vita diventa difficile, poi la sofferenza diventa evidente. Mentre nel reame umano c'è dukkha abbastanza, sofferenza abbastanza per motivarci a fare qualcosa e non solo seguire l'impulso del momento, solo cercare la felicità attraverso il piacere, attraverso il diventare qualcuno importante o di esercitare il potere. Cominciamo a renderci conto delle limitazioni che non ci porta una felicità duratura. E nel messaggio del Buddha la fede nasce dalla sofferenza. Quando invece di cercare di distrarci, a dimenticare o evitare o di assorbirci in qualche esperienza piacevole per non sentire, che finisce solo a creare altra sofferenza, e cominciamo a contemplare l'esperienza stessa, di rendere cosciente, guardare dentro, cominciamo a comprendere le cause della sofferenza e di lasciare andare le cause principali della sofferenza, che sono brama, attaccamento dovuto al non comprendere veramente. Così la sofferenza che sperimentiamo può essere quella che ci porta alla fine della sofferenza, e non viene sprecata, o non porta solo altra sofferenza. E così se investiamo la nostra felicità nel avere la bellezza di godere la vita, finiremo sempre con il disappunto, delusione e poi disperazione, perché la vita non ci permette di sperimentare solo cose belle e piacevoli, e con il processo di cambiamento di essere ancora soggetti alla vecchiaia, la malattia, la morte, e la separazione dai cari, e, che non possiamo sempre avere quello che vogliamo, spesso abbiamo quello che non vogliamo, e con la vecchiaia la capacità di manipolare le cose e di sperimentare solo la bellezza diventa sempre di meno. Le persone che hanno una vita molto mondana, basata su piaceri sensoriali, la vecchiaia è molto paurosa e soffrono di più, mentre persone che si dedicano alla vita spirituale diventano più raggianti, diventano più sereni, più felici. Si vede molto la differenza tra persone e anziani, come sono vissuti. Poi non è che dobbiamo fare una rinuncia totale di tutti i piaceri. È una questione di quanto investiamo. Poi vediamo come i piaceri sensoriali sono così fugaci e vuoti veramente. che diventano solo ricordi, che lasciano un senso di vuoto. C'è questo bisogno di avere di più, avere del meglio, e senza fine. Mentre se uno si basa la vita sull'integrità morale, cercando di vivere in modo rispettoso, di non creare sofferenza per gli altri e di fare il bene quando c'è l'opportunità di essere gentili, di essere generosi. C'è una ricchezza interiore che cresce, che non può crollare con l'economia. Anche quando nella vecchiaia la malattia si avvicina alla morte, questa rimane la propria dimora, un cuore sereno. Cerchiamo qualcosa di stabile, a dispetto della natura delle cose, che è impermanente, e soffriamo per questo. Nel riconoscere e accettare questo, la sofferenza cessa. Com'è possibile, dopo questo processo, puntare a qualcosa di perfettamente stabile, come il Nibbana, il senza morte? Non si tratta di cercare qualcosa che rimane stabile, che non è soggetto al cambiamento. Lo possiamo provare, però tutto quello che sperimentiamo attraverso i sensi stessi, tutto quello che viene costruito sopra, il mondo intero di fenomeno è soggetto al cambiamento. Ma quando cominciamo a realizzare questo attraverso la consapevolezza, l'investigazione, e non solo all'analisi mentale, approfondiamo questa conoscenza diretta, viene naturale l'ampliamento o la libertà del cuore, quando non siamo più identificati come condizioni mortali del corpo, della mente, si realizza quello che già c'è, come lo sfondo, che non è una condizione, non è qualcosa afferrabile, non è qualcosa che ha una forma, un colore, qualcosa che si può descrivere, non è qualcosa che si può afferrare, ma con il lasciare andare le cose si comincia a realizzare questa pace profonda che già c'è, quando non siamo così fissati sulle cose che sorgono e cessano. Come il Buddha ha detto, c'è il non nato, il non creato, il non originato, il non condizionato. Altrimenti non sarebbe possibile liberarsi da quello che è nato, creato, originato, condizionato. C'era un abate di un monastero benedettino in Inghilterra che in una conferenza interreligiosa e contemplativi sul tema fede nella ricerca. Parlava di questo come paragonabile al Dio, non come viene concepito a livello popolare, ma quello che è compreso dai mistici cristiani. Il Buddha era molto, molto abile nel puntare a questo, senza creare una dogma metafisica che poi diventa solo un oggetto di attacco, un concetto che ci si attacca a questo concetto, a credere nel... Poi quando ci chiediamo, ma cos'è? Che non nasce, che non... La mente si svuota. E poi, ma ci aiuta a capire che tutto quello che conosciamo è invece nato, è creato, è formato, originato, e viene naturale il allentare la presa. Di aprire lo sguardo e intuire questo sfondo che già c'è. Un po' paragonabile allo spazio. Lo spazio l'ignoriamo completamente, i nostri sensi si basano sugli oggetti visivi. E gli occhi focalizzano, cioè guardiamo intorno e vediamo un bel fiore e porta un'esperienza piacevole, cioè il sentire, il piacere, e guardiamo qualcosa brutta, non so, un cadavere o qualcosa, e c'è repulsione. Guardiamo qualcosa neutra, come il pavimento, e c'è una sensazione neutra. E quindi i nostri sensi, la nostra coscienza si basa sui sensi, e c'è esperienza continua di guardiamo intorno, sperimentiamo piacere, dispiacere, eccetera. E se invece di focalizzare la nostra attenzione sugli oggetti, se apriamo lo sguardo e contempliamo lo spazio non ha nessuna qualità afferrabile, non ha un colore, una forma, però c'è. Se non ci fosse lo spazio, non ci sarebbe niente. E non c'è bisogno di mandarvi tutti via per rendermi conto dello spazio. Lo spazio ci circonda, e da come possiamo percepire non c'è confine. E quindi a livello interiore, in un senso è come spazio. C'è la consapevolezza che non ha confine, non è qualcosa che possiamo afferrare. C'è, molto spesso racconto questo articolo che avevo letto, scritto da neuroscienziati studiando il cervello e come certe aree del cervello lavorano insieme e creano un senso di integrità di questo organismo. E io sono questo e sono separato dall'ambiente. E che un bimbo appena nato, anche se è cosciente, è sensibile, non ha ancora un senso di separazione. È qualcosa che si sviluppa in modo naturale, abbastanza veloce, e che serve per poter proteggersi, per poter vivere adeguatamente nella società. E l'articolo diceva che per mantenere questo senso di integrità dell'organismo e separazione dall'ambiente serve un flusso continuo di dati sensoriali che normalmente arriva senza problemi. Poi l'articolo diceva che certe forme di meditazione, ad esempio quando si siede fermi, con gli occhi chiusi, in silenzio, anche applicando la mente a non semplicemente perdersi nelle solite abitudini mentali, e così ad esempio usando il respiro per calmare questa attività abitudinaria della mente, è possibile per un momento, per un periodo, che c'è un'interruzione del flusso di dati sensoriali e ci può avere l'esperienza di tutt'uno, di non separazione, come lo svuotamento della mente. Improvvisamente la mente si svuota, rimane presenza. C'è un'esperienza, quindi c'è un conoscere, c'è presenza, ma non è sperimentato come un soggetto separato da qualcosa, come un io e l'altro, come una personalità, un sé. E questa presenza o questa consapevolezza non è di nessun luogo, non è appropriato dire dov'è, perché non è materiale, ma c'è. È una facoltà che già abbiamo, che è presente in ogni momento che facciamo esperienza, non soltanto quando improvvisamente la mente è svuotata, ci accompagna continuamente anche quando facciamo vari tipi di esperienza, ma normalmente non lo prendiamo per scontato, non ci rendiamo conto. E l'articolo diceva che in passato a volte i mistici descrivevano questo tipo di esperienza. Gli scienziati consideravano come autoillusioni, inganni, ma adesso dalla scienza si rendono conto che è la realtà è così, mentre il senso del sé non ha nessuna realtà intrinseca, è una costruzione. È condizionato e dipende sui dati sensoriali. E quindi questo mi sembra corrispondere perfettamente a quello che il Buddha insegnava 26 secoli fa. Mi ricordo proprio quando avevo iniziato a praticare meditazione, avevo questo tipo di intuizione, che di solito mi identificavo con l'attività mentale. Pensavo, io sono questo, questa è la mia mente, l'attività mentale. E poi in meditazione c'è uno dei momenti quando non c'è niente, e mi sono reso conto che la mente invece è il contesto o il luogo, che non è un luogo, dove si svolge tutto questo e dove si svolge questa attività mentale. Insomma, i contenuti mentali sono una cosa, ma poi questo spazio o questa consapevolezza dove si svolge tutto questo. E questa consapevolezza è sempre qui ed ora. Non si tratta di qualcosa che dobbiamo cercare di raggiungere, qualcosa che ci manca e bisogna ottenere facendo qualche pratica. È immediata, sempre qui ed ora. Anche quando c'è agitazione, la mente turbata, sperimentiamo emozioni forti, c'è qualcosa in noi che riconosce, che è consapevole. Il Buddha, colui che conosce, quello che conosce, che non è un io, un soggetto, è questa pura consapevolezza. E quindi quando si capisce questo, possiamo cambiare il nostro rapporto con le cose. E possiamo permetterci di sperimentare le cose, di poter ammettere quello che sperimentiamo in termini di stati mentali, emozioni, sentimenti, eccetera. Solo una foglia. Senza essere completamente catturati o risucchiati, la consapevolezza ci permette di sperimentare le cose, di sentire, di essere partecipi, ma allo stesso tempo di non essere catturati. La consapevolezza a questa è paradossale, sembra, però la consapevolezza è già libera. Quello che conosce la sofferenza, quello che conosce la rabbia, la gelosia, l'ussuria, non è queste cose, è già libera. E questa è la cosa più reale, la consapevolezza stessa. Questi vari stati, condizioni che vanno e vengono sono solo passeggeri, insostanziali, sono impersonali, vanno e vengono. E quindi questo di nuovo è il Buddha che vede il Dhamma. E abbiamo già tutto quello che ci serve. Forse questo già risponde alla prossima domanda. Posso vedermi mentre agisco? Ed allora mi chiedo e le chiedo, chi è che osserva? È illusorio anche chi osserva? C'è anche un tipo di meditazione che si può fare quando facciamo un periodo di ritiro dopo qualche giorno, a volte faccio questa meditazione guidata utilizzando domande di questo tipo, la domanda classica, chi sono io? Non per cercare una risposta concettuale, perché qualsiasi risposta che viene in mente, ma sono proprio nome, io sono monaco, sono inglese o anche italiano adesso, sono... tutti questi sono soltanto convenzioni e possono cambiare. Ho già cambiato nome, ho cambiato religione, ho cambiato cittadinanza, non ho cambiato sesso, però anche in Thailandia si parlano dei monaci e monache quasi come un altro sesso. Non sono più maschio o femmina, perché questo non ha nessun ruolo, non ha nessuna importanza, quindi è come un terzo genere. E quindi non si tratta di cercare una risposta, ma di fare la domanda, da ascoltare. E naturalmente per molte persone all'inizio crea un disagio di non avere una risposta, di non sapere chi sono. Si sente di dovrebbe sapere, io dovrei sapere chi sono. Ma si può anche stare, tollerare pazientemente anche il disagio che viene da questa incertezza di non avere la risposta. E quando io mi faccio la domanda, chi sono io? La mente si svuota completamente, ma rimane presenza. Però potrebbe venire, allora io sono la presenza, sono la consapevolezza pura, che sembra molto ragionevole. Però ancora questo è solo un pensiero che nasce e muore nella mente. E non si tratta di afferrare un concetto, ma di essere consapevole, di essere la consapevolezza. Il Buddha indicava la consapevolezza stessa come la porta verso la liberazione. Ajahn Chah, quando le persone facevano questo tipo di domande a lui, chi sono io? Ha detto, è come qualcuno che va in giro su un cavallo, cercando il suo cavallo. Va di qua e di là sul cavallo, hai visto il mio cavallo? Ho l'occhio che cerca di vedere se stesso. Che differenza c'è tra le tradizioni birmana, thai, laos e cambogiana? Cosa rende unico il sangue della foresta? Ma direi è la stessa tradizione, è sempre Theravada principalmente, anche se alcuni di questi paesi in Thailandia ci sono anche dei monaci Mahayana, perché c'è un grande popolo cinese che vive in Thailandia, ma è prevalente il buddismo Theravada, la scuola degli anziani. E come un monaco, potrei andare in Birmania o Cambogia o Laos, e abbiamo gli stessi riferimenti, il Buddha Dhamma Sangha, c'è il Vinaya, il codice monastico che è stato stabilito dal Buddha durante la sua vita. E ci sono magari differenze più culturali, e anche in uno di questi paesi, come Thailandia, ogni monastero ha un po' il suo carattere. E ci sono monasteri dove c'è molto, molto più enfasi sullo studio. Di solito monasteri nelle grandi città c'è più enfasi sullo studio e c'è spesso un gran numero di monaci giovani che forse fanno anche solo un periodo breve da monaco. Poi i villaggi che hanno spesso al centro un piccolo tempio e un luogo di molte attività sociali. E poi ci sono i monasteri della foresta, che di solito sono fuori i centri di popolazione, nei posti più tranquilli, spesso nelle foreste, o le foreste sono dentro il monastero, perché hanno tagliato una grande parte della foresta, e sono i monaci che hanno protetto almeno una parte della foresta. E nei monasteri della foresta c'è molta più enfasi su mantenere la disciplina, che è in modo piuttosto rigoroso, mentre nei monasteri di città è a volte molto, un po', diciamo, molto casuale e non c'è molta, un'osservanza molto, molto rigorosa. E, ad esempio, tanti monaci usano soldi, vanno a comprare delle cose, e, mentre di solito nel monastero della foresta osserviamo la regola di non usare soldi. E questo anche porta più fede dalle persone e vengono al monastero perché sanno che abbiamo bisogno di loro. E questa presenza dei monaci della foresta c'è in Thailandia, in Birmania, in Laos, e forse c'era anche in Cambogia. Solo che in Laos e Cambogia il buddismo è stato interrotto per un periodo, durante il periodo comunista, specialmente in Cambogia, quando tanti monaci erano uccisi o hanno dovuto lasciare il paese o dovevano smonacarsi. In Laos era meno brutale, però i monaci che rimanevano dovevano lasciare andare la disciplina, dovevano anche loro partecipare nel coltivare il cibo, eccetera, di fare cose mondane. Ma negli ultimi anni c'è una ripresa in tutti e due questi paesi. Non sono mai stato in Birmania. Anche Birmania è stato colonizzato per un periodo dai britannici. Mentre in Thailandia non è mai stato colonizzato dai imperi europei. E a volte in Birmania spesso c'è un'enfasi sullo studio dell'Abhidhamma, una parte del canone che è stato aggiunto parecchio tempo dopo il Buddha, che è un tipo di analisi molto dettagliata e complessa. E anche in Sri Lanka è la stessa tradizione, ma forse Sri Lanka soprattutto è stato influenzato dall'impero britannico, ma prima c'erano i portoghesi, poi c'erano gli olandesi. 500 anni sotto dominio di altri paesi, e c'era anche, erano influenzati dal cristianesimo, perché nel tempo del Buddha uno poteva diventare monaco e poi per qualche motivo o l'altro abbandonare formalmente l'addestramento monacale, per fare altre cose, poi eventualmente ritornare e iniziare di nuovo. C'era una storia di uno che è diventato monaco e si è smonacato 5 volte. E poi la 6ª volta il Buddha ha detto, allora questa è l'ultima volta, o rimani in monaco. E in Thailandia è comune, è fino a tempi abbastanza recenti era visto anche come una parte importante dell'educazione dei giovani, di fare un periodo, almeno alcuni mesi, in un monastero, di fare un'esperienza di monastica. Non erano visti ancora pronti per il matrimonio, se non hanno prima fatto un periodo da monaci. E c'era, in Thailandia era possibile per persone che lavorano per lo Stato, come negli uffici o anche nell'esercito o nelle scuole, università, di essere liberi per 4 mesi dal lavoro, ancora pagati, per fare un periodo da monaci. Ho sentito da qualcuno, un soldato, che ha fatto così per un periodo breve, poi cominciando a studiare il Dhamma, e rendendosi conto come soldato, un giorno potrebbe essere chiesto di uccidere e quindi di trasgredire il primo precetto. Non voleva più tornare, è rimasto monaco. E questo è anche fattibile in Thailandia. E poi uno, anche se uno lascia la vita monastica dopo tanti anni, le persone possono essere deluse. Però se non ha fatto qualcosa di brutto, mentre era ancora monaco, ha fatto un comportamento proprio inappropriato, hanno ancora rispetto per la sua esperienza, la sua saggezza, e anche magari l'aiutano di trovare dei vestiti e il periodo dopo tornare alla vita normale, e continuano di chiamarlo ancora Ajahn, e lo trattano con molto rispetto, e può essere un buon marito, uno che è riuscito a vivere da monaco per tanti anni. Mentre in Sri Lanka, influenzato dal cristianesimo, è visto come una grande perdita di faccia per l'intera famiglia. È un po' spesso famiglie povere portano ragazzini ancora molto giovani a diventare novizi, e poi hanno un'educazione eccetera, però sentono molto la pressione di rimanere monaci, perché altrimenti se lasciano è difficile per l'intera famiglia. E quindi ho incontrato quelli che, almeno a livello convenzionale, erano ancora monaci, e era chiarissimo che non avevano ancora il cuore dentro, avevano un atteggiamento molto mondano, e sarebbe stato meglio tornare alla vita laica. E poi questo può influenzare l'intera atmosfera del monastero. Però è la stessa forma di buddismo, e anche tra un monastero e l'altro possono essere cose diverse, e anche se abbiamo la stessa disciplina, alcune cose possono essere interpretate in modo leggermente diverso, e alcuni monasteri sono rispettati molto rigorosamente, altri no. è una domanda un po' complicata questa. Faccio una risposta abbastanza breve. Qual è la differenza tra chilesa e atva e correlazione con i tre tipi di tanha? Ma chilesa generalmente possiamo tradurre come contaminazione mentale, e così è in una forma o l'altra di i tre fuochi, i tre veleni, brama, odio, illusione, e che sono la parola chilesa è in Thailandia, nei monasteri della foresta, è molto comune, però quando si guarda nei sutta è una parola che viene usata poche volte, mentre asava è molto difficile trovare una traduzione adatta. Fermentazione a volte viene spiegato come una piaga che esce fuori qualcosa. Fermentazione, il Buddha menzionava tre o a volte quattro volte, ma aveva anche spiegato la notte del risveglio, la liberazione, come portare a fine gli asava, e che sono kamasava che è ricerca di piaceri sensoriali, e il secondo è il divenire, e il terzo è ignoranza. A volte viene anche incluso un quarto, che è dita asava, che opinioni, punti di vista, e possiamo anche includere in quella di ignoranza. Quindi corrispondono più o meno alla tre tipi di tanha, che sono spiegati come la causa principale della sofferenza, il desiderio per esperienze sensoriali, il desiderio di divenire o di esistere, e il desiderio di non esistere. Quando si è esausto da cercare a godere la vita, a divertirsi, e eccetera, si è stanchissimo, viene il desiderio di perdere coscienza, di non voler più sapere niente. E asava, anche sono, i quattro asava sono spiegati anche usando la formula delle quattro nobilità. C'è l'asava, c'è il sorgere, il cessare, c'è il sentiero. Cercando di paragonarli a volte un po' artificiale, perché sono guardando alla stessa cosa con angolazione diversa, così abbiamo un senso di qualcosa più tridimensionale. Però sono come asava, sono quando c'è un'attività verso l'esterno, invece di stare contenti, sereni, nel qui ed ora, c'è quel andare verso qualcosa, un'esperienza, un piacere, o voler diventare qualcosa. È come un ribollire, un'attività che non ci porta una felicità duratura, ma crea sofferenza alla fine. con queste correzioni, con la sofferenza.